Sia lodato Gesù Cristo. È bellissimo, cari fratelli e care sorelle, soprattutto cari ragazzi e care ragazze, poter parlare così a metà del cammino quaresimale ancora una volta di questa parabola, o se preferite, su questa parabola. Io darei per scontato, anche se so che non tutti avete potuto partecipare, darei per scontato quello che ho detto al ritiro d'inizio quaresima, proprio commentando questa pagina di Vangelo. E vorrei fermarmi un po' più avanti, perché ho diviso il commento di questa parabola in tre momenti. Il primo era appunto il momento del ritiro d'inizio quaresima, il secondo è questo momento, e poi ce ne sarà un terzo più avanti. Questo non vuol dire che stiamo dicendo o diremo delle cose non complete o delle cose non utili. Vedrete che con l'aiuto della grazia del Signore anche le cose che diremo oggi, che ci aiuteranno a capire meglio la parabola, saranno di grande profitto spirituale. Insieme a questa notazione, come sempre faccio qualche notazione previa, ce n'è un'altra ed è questa. Se voi prendete il foglietto, dai numeretti, da quei numeretti che ci sono sotto il titolo del Vangelo, sotto l'Evangelista, vedete che manca qualcosa, cioè l'introduzione che noi abbiamo letto come prime due o tre righe di Vangelo non sono immediatamente precedenti alla parabola del figlio il prodigo. E allora che cosa manca? Manca la parabola della pecorella smarrita e della moneta perduta. Di modo che, lo dico per questo motivo, faccio questo appunto per questo motivo, se vogliamo avere il quadro completo che Gesù ha voluto fare nel capitolo 15 del Vangelo di San Luca, dobbiamo andare al Vangelo e leggere anche queste due parabole, che completano il discorso di Gesù sulla misericordia e sul perdono. Evidentemente, se è vero come è vero che ho scelto di non dire di nuovo le cose che avevo già detto al ritiro e che non posso dire tutto sul Vangelo di oggi, è ancora più vero che non potrò parlare di quelle due parabole, che affido alla vostra riflessione. Siamo nell'anno della misericordia, cari fratelli e care sorelle, soprattutto cari giovani. E nell'anno della misericordia quello che il Papa chiede, soprattutto nella bolla di indizione dell'anno santo, nella Misericordiae Vultus, è questo. Ho coniato questo esempio, questo paragone, perché vi rimanga impresso. Che noi mettiamo gli occhiali della misericordia, in due sensi. Per leggere quello che il Vangelo ci rivela, ci insegna, per leggere questo con l'ottica della misericordia, ma anche per vedere la nostra vita nella luce della misericordia. Io comincerei con una parola sul padre di questa parabola, che è chiaro per tutti, è Dio. E con una parola che questo padre riesce a dire al figlio maggiore. Questo padre, abbiamo detto al ritiro, ha due figli disgraziati, uno peggio dell'altro, che non hanno capito quanto il padre li ama. Dice il padre al figlio maggiore, che si lamenta per la festa che il padre fa per il figlio minore: figlio, è necessario, bisognava far festa e rallegrarsi perché questo mio figlio, tuo fratello, era morto ed è tornato in vita. Questo è un grande richiamo, io penso, per il nostro cammino di fede. Perché, cari fratelli e care sorelle, la fonte della vera gioia per noi è nella conoscenza della misericordia. Il verbo conoscere nella Bibbia non è un verbo che indica un'attività del cervello, ma è un verbo che indica una situazione esistenziale. La fonte della vera gioia è per noi la sperimentazione concreta della misericordia del cuore di Gesù. Questi due figli, io li ho chiamati disgraziati giusto per alleggerire un po' il discorso e anche per andare in fretta, questi due figli cercano la gioia, la parabola ce ne parla, cercano la loro realizzazione personale nelle cose, nei soldi o negli atteggiamenti di supponenza personale. Prescindono dalla sorgente vera della gioia, dalla sorgente vera della realizzazione, che è l'amore. E se dobbiamo essere più concreti, l'amore del Padre per loro. E che cos'è questa festa che il Padre prepara per questi due figli? Qual è il banchetto che Dio prepara per tutti noi, Suoi figli peccatori? Il banchetto è l'Eucarestia. Solamente celebra l'Eucarestia. Stiamo parlando di noi adesso, eh? Solamente celebra veramente l'Eucarestia chi sperimenta la misericordia. E la messa non è altro che un momento nel quale ci lasciamo avvolgere dall'amore, dall'amore che Dio Padre ha per noi. E questo amore, cari fratelli e care sorelle, è un amore gratuito, totalmente gratuito, un amore che viene riversato sulle nostre vite perché Gesù ha pagato per noi. È un amore dato incondizionatamente, non ottenuto con malizia, non rubato, non dato con secondi fini o con cattiveria. E a questo proposito, la parabola ci mostra un personaggio losco, un personaggio negativo, in aperta opposizione nella parabola, dal punto di vista strutturale, scritturistico, in aperta opposizione con il Padre. Ed è la figura negativissima, pessima, del servo. Perché se è vero come è vero che nella parabola il Padre è mostrato come colui che dà misericordia, che va incontro, che accoglie, che perdona, questo servo è presentato come uno che soffia sul fuoco, che dice sì la verità, ma la dice contro la pace, contro la concordia, contro il perdono, che vuole guadagnare da questo problema che si è verificato nella casa del suo padrone, nella casa dalla quale lui mangia. Ed è quella situazione che si verifica quando le persone, e ne incontriamo anche noi quotidianamente, Dio non voglia che siamo noi così, quando le persone, che ripeto incontriamo anche nella nostra vita, cercano un guadagno a scapito del percorso umano e cristiano delle altre persone, cercano di guadagnare sulla pelle degli altri, fanno in modo che si esalti, emerga questa differenza. Andate a leggere le parole del servo. Tuo padre, tuo fratello, come dire, questi, non hai capito, si sono alleati contro di te, ma ci sono io. Io che ti dico la verità, io che ti sto dicendo le condizioni nelle quali tu ti vieni a trovare. In realtà questo servo è uno che cerca il suo utile, è come un avvoltoio che guadagna dalla morte, dalla pelle degli altri, dai problemi altrui, o direi meglio, da quello che lui crede essere un problema, che può essere utile più a lui che agli altri, perché io credo di poter dire con assoluta tranquillità che sia del tutto normale che un padre e una madre abbiano problemi con i loro figli. e che i figli, noi figli, abbiamo difficoltà qualche volta con i genitori, cosa c'è di più normale? Ecco l'atteggiamento del servo, di questo servo che non ha nome. Questo è emblematico nella parabola. Dice un servo totalmente anonimo nella sua cattiveria, il quale anziché dire ma dai, vieni con me, entriamo alla festa, devi essere contento, tuo fratello è tornato, la famiglia si riunisce, ci siamo tutti, si supera questa difficoltà che tuo fratello e anche tu in parte avete procurato a tuo padre. No, dice la verità, ma la dice con lo scopo negativo, di mettersi in evidenza a lui e di mettere nell'oscurità il padre e il fratello minore. Vi ricordate l'inizio della parabola? Il figlio minore dice al padre: padre, dammi la parte di beni che mi spetta. Di questo abbiamo parlato al ritiro. La parte dei beni del padre si ottengono quando il padre muore. Il figlio piccolo dice al padre: per me sei morto. E noi abbiamo imparato che la parabola è così, l'abbiamo imparato quando eravamo piccoli. Ma se voi leggete attentamente la parabola, non è tutto. Perché la parabola dice che il padre divise le sue sostanze, in greco, la sua vita, tra i due figli. Anche il figlio maggiore ha beccato la sua parte, anche il figlio maggiore ha preso i suoi soldi, anche il figlio maggiore voleva il padre morto, prendendone l'eredità. Però fa il superiore, fa il grande, fa il buono, mostrandosi insofferente del perdono che il padre dà al figlio minore. E allora abbiamo qui davanti agli occhi del nostro cuore, soprattutto in questo momento, davanti a noi nella presentazione che Gesù fa della misericordia in questa pagina di Vangelo, abbiamo davanti quelle persone che attraverso le critiche, attraverso le ingiustizie fomentano la divisione, attraggono a sé anziché a Gesù, guadagnano dal male delle altre persone, dalle disgrazie, dai problemi della vita degli altri, ed emergono o cercano di emergere non per doti naturali o per caratteristiche spirituali della loro anima, ma manipolando la realtà, tramando, dividendo. Pensiamo nelle famiglie, pensiamo per esempio ai posti di lavoro, quante volte questo avviene per mettersi in evidenza, per avere una promozione, per passare sugli altri. Pensiamo anche nell'ambito della scuola e dell'università. Ci sono queste persone che, come il servo, chiedono di essere poste loro al centro dell'attenzione. Allora, davanti a questa situazione, abbiamo imparato, dobbiamo imparare, che l'amore di Dio è totalmente gratuito per noi e che noi dobbiamo lavorare e costruire, attraverso la grazia di Dio che riceviamo noi nei sacramenti, un ambito, un habitat di misericordia. Noi siamo chiamati per il battesimo e la cresima, per le nostre confessioni e le nostre comunioni, ad avvicinare la gente a Gesù, ad avvicinare la gente a Dio Padre, ad avvicinare i fratelli tra di loro, non a metterci noi in evidenza, non a portare divisione, scompiglio, malumore, come tante volte, ripeto, succede. Oggi noi siamo qui, stamattina c'è stata una scena molto bellina, perché ho chiamato vicino a me delle bambine, dei bambini, ho detto: la gente che è in chiesa è gente buona o gente peccatrice? Questa è una domanda difficile anche per voi, che non potete in questo momento evidentemente rispondere. E la bambina, un po' intimorita, c'è la chiesa piena, ha detto: è tutta gente buona. E io ho detto: allora che vengono a fare la messa? Se sono già buoni, che se ne stiano a casa loro. La messa è quel banchetto che Dio prepara per i suoi figli che hanno bisogno di misericordia. E nessuno di noi, me per primo, può dire davanti a Dio di non avere bisogno di misericordia. Come inizia la messa? Con quel gesto che facciamo ogni volta, non so con quanta attenzione, ma lo facciamo ogni volta, il gesto di batterci il petto per dire: ho sbagliato, Signore, perdonami. La messa non è per i buoni. La messa è per quelli che, attratti dalla misericordia, decidono di tornare a casa. Per quelli che, se hanno sbagliato, non stanno nello sbaglio, nell'errore, per anni, per secoli, per generazioni, ma dicono: no, no, preferisco stare con mio padre. La messa non è per quelli che dicono: ma nella mia vita va bene così, ci sarà un momento nel quale mi riavvicinerò. No, no, la messa è una chiamata per tutti quelli che, come noi, sono peccatori. Ho chiesto alla bambina dopo: e tu sei brava o peccatrice? È una bambina di quarta. Mi ha detto: peccatrice. Mi stava per venire da piangere. Se lo dice quella, se l'ha capito lei, ma l'ha detto con una convinzione, sapete, come dire: aspetta che ti servo io il piatto. Sono peccatrice. Noi cosa dovremmo dire? Che abbiamo sul groppone le nostre esperienze, il nostro cammino di fede e i nostri anni. È così. Noi siamo qui e veniamo a messa, noi ci avviciniamo al Signore, noi viviamo la grazia dei sacramenti e preghiamo perché abbiamo bisogno di misericordia e dobbiamo fare questo passo verso Dio. Dio ci vuole così. Dio non ci ha scelti, non ci vuole perché siamo già bravi e perfetti, ma perché lo vogliamo diventare col suo aiuto. Dio ci vuole vicini perché con la sua misericordia possiamo migliorare la nostra vita. E se uno tra di noi, questa cosa l'ho già detto anche ieri e anche stamattina, quindi non per nulla la ripeto anche adesso, se qualcuno di noi dicesse: per me già va tutto bene, io non ho nessuna intenzione di cambiare niente nella mia vita, la porta è lì. Non ci fa niente adesso, non ci fa niente qui. Se uno rifiuta la misericordia, ha davanti la porta della giustizia. Come dice Gesù a Santa Faustina nel diario della Divina Misericordia: sforzatevi di passare per la porta della misericordia, perché se no dovete passare per la via della giustizia. Soltanto chi è sufficiente, chi pensa di essere a posto, chi è orgoglioso e superbo, chi pensa che già nella sua vita è tutto sistemato, solo quello non ci fa niente alla messa, perché la messa non è per i figli buoni, ma per i figli che ritornano al padre zoppicando, con difficoltà, con problemi, ma ritornano al padre. Noi preghiamo la Madonna Santissima, che è madre di misericordia, che ci dia anche in questa messa banchetto preparato oggi della nostra vita, per noi, che ci dia la misericordia. E guardate, questa messa è la messa migliore della nostra vita, perché è la messa di oggi. Ieri raccontavo, quando eravamo in seminario, ma anche nelle altre parrocchie che ho avuto, c'era un grande quadro in sacrestia, scritto bene in caratteri gotici, dove c'era scritto per il sacerdote: celebra sempre come fosse la prima messa. Non so se avete idea cos'è la prima messa di un sacerdote. Celebra sempre come fosse l'ultima messa. Se io sapessi che questa è l'ultima messa, ancora di più metterei impegno, anche se cerco di farlo sempre. Celebra sempre come fosse l'unica messa. La prima, l'ultima, l'unica. Anche per voi è così. Questa messa di oggi è il momento presente nel quale incontriamo Gesù. È la migliore messa della nostra vita, perché è la messa di oggi, la messa nella quale, chiamati da Gesù, siamo venuti qui per ricevere misericordia e per partecipare a questa bellissima festa che il Signore fa per i figli che hanno bisogno della sua misericordia. Sia lodato Gesù Cristo.